Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, questa è la puntata 290 del Pointer Podcast e oggi mancano esattamente 10 a quella in cui uno tra Alessandro e Eugenio dovrà fare la stessa cosa che ho fatto io quando era stata la puntata 200.
Ciao. No, come? Questa era unexpected.
Sì.
Voglio.
Come va?
Bene, bene. Tutto secondo più o meno quello che si dovrebbe muovere. Vabbè, tutto si muove, dai, diciamo così.
Ok. E allora, prima di cominciare, come al solito, vi ricordiamo i nostri contatti. Potete trovarci sui vari social, su LinkedIn, su Instagram. Siamo anche nella Pointer Chat. La Pointer Chat è la nostra chat su Telegram. E lì c'è molta discussione ultimamente riguardo a AI agent, coding agent, quindi se siete interessati a questo mondo, la Pointer Chat è il posto dove volete essere probabilmente. Non è esageratamente spammosa, quindi vi consiglio di entrare, trovate il link nelle note della puntata. E l'altra cosa che vi dico prima di cominciare, come al solito, è che se volete supportarci trovate nelle note della puntata anche il link alla nostra pagina Supportaci, che dovrebbe essere, se vado a memoria, pointerpodcast.it/supportaci. Ci sono vari modi, potete comprare qualcosa da Amazon partendo dal nostro link sponsorizzato e ci arriverà una piccolissima percentuale. Se anche noi mettiamo il link a qualcosa e poi comprate altro, comunque ci fate lo stesso felici, perché una piccola percentuale è ancora più piccola del normale, però arriva comunque. E l'altra cosa che potete fare per farci conoscere è sicuramente lasciare delle recensioni su Apple Podcast o Spotify, che è un qualcosa che non succede molto spesso, quindi se ci volete fare felici lasciateci una recensione. Beh, prima di iniziare la puntata e di andare a vedere un po' nel dettaglio due macro argomenti, un piccolo follow up, perché nelle scorse settimane avevamo parlato molto di Mythos e in particolare avevamo citato un fatto che era quello dell'AI Security Institute che aveva preso Mythos e l'aveva messo alla prova con alcuni task di sicurezza informatica. In particolare l'aveva fatto partecipare a delle CTF, quindi delle Capture the Flag, quindi queste diciamo, gare di programmazione in qualche modo in cui però si deve andare magari a trovare una vulnerabilità all'interno di un software. In queste capture the flag, o a sfruttare la vulnerabilità forse, non sono molto esperto, però comunque in queste capture the flag, GPT 5.5, che era il modello che in questo momento testavano, è riuscito comunque ad arrivare a una qualità media rispetto a Mythos superiore, che quindi questa è una cosa che già ci fa un po' attrizzare le orecchie. E la seconda cosa, che è ancora più interessante, se ti ricordi, mi sa che hai tu in puntata, avevamo detto che un test che avevano fatto era quello di vedere come Mythos fosse riuscito o meno a completare un attacco che prevedeva diversi step, 32 step. Nessun modello prima di Mythos era riuscito a completare questo tipo di attacco e a mettere insieme i vari pezzi. Mythos c'era riuscito 3 volte su 10 e avevano calcolato delle metriche. Ora, GPT 5.5 è riuscito 2 volte su 10 a finire lo stesso attacco, quindi è il secondo modello a riuscirci dopo Mythos, e in realtà anche in media il GPT 5.5 è più o meno lì, siamo lì come risultati. Il che ci lascia delle domande, la prima su tutti è: ma allora Mythos perché non è stato rilasciato? Era davvero così tanto pericoloso se GPT 5.5 in realtà riesce a ottenere risultati simili o anche migliori in questi casi, oppure era molto una questione di marketing e si voleva un po' nascondere il fatto che probabilmente Anthropic ha un po' qualche difficoltà in più rispetto ad altri competitor, magari di avere a disposizione dell'hardware, quindi altre GPU, e quindi magari invece di rilasciare il modello per tutti si è scelta una strada del non possiamo rilasciarlo perché è troppo pericoloso. Il dubbio insomma rimane, ora vediamo magari come evolverà nelle prossime settimane anche Anthropic, con altri modelli o con magari il rilascio proprio di Mythos, però era secondo me un appunto un follow up da menzionare, visto che avevamo parlato di Mythos, avevamo parlato di questi benchmark che sono, li trovo abbastanza interessanti come benchmark, perché forse dimostrano più le capacità del modello rispetto al benchmark standard in cui vediamo quanto è bravo il modello a ragionare o quanto è bravo il modello a, a scrivere codice.
Sì, no, molto interessante, infatti, questa storia del rilasciare al, al pubblico potrebbe essere effettivamente una strategia per evitare che di sovraccaricare ulteriormente le GPU che hanno a disposizione. Curioso, curioso, non ci avevo riflettuto su questo aspetto.
E anche in realtà a fare molto hype, nel senso che se, non so se ti è capitato, ma nel corso delle ultime settimane, dopo che Mythos era stato rilasciato, io mi sono ritrovato con molte persone che magari, non, sì, magari usano ChatGPT, però non è che non c'avessero chissà quanta conoscenza di tutto il mondo, no? Di AI, LLM, che magari mi dicevano, ah, ma questo Mythos, perché comunque è finito un po' anche sulla, su, sul giornale che magari legge la persona che non è, non lo so, TechCrunch, cioè magari anche sull'Ansa è finito, immagino. Quindi tanta gente ha parlato di Mythos e tanta gente ha parlato del fatto che non viene rilasciato perché è troppo pericoloso. Quindi probabilmente è stata anche una strategia di marketing abbastanza funzionante, che poi, diciamo, per ora almeno sta funzionando, perché tutti parlano di Anthropic come l'azienda che ha sviluppato Mythos, il modello che non può essere rilasciato perché è troppo pericoloso.
Sì, 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 no, certo. Stanno chiaramente combattendo per manipolare una percezione sui loro prodotti.
Sì, sì, sì. E ti lancio allora il primo macro argomento della puntata, che in qualche modo non è proprio, per una volta appunto non è legato all'AI direttamente, nel senso che non parla di AI, ma in realtà in qualche modo lateralmente comunque l'AI ha a che fare anche con questo argomento.
Sì, sì, allora mi è capitato questa serie di link all'interno di una mailing list. Ora vi dico subito il tema, ovvero che c'è stata un'inflessione sul numero percentuale di iscrizioni del meno 8% per la prima volta in 15 anni diciamo l'iscrizione alla triennale di informatica negli Stati Uniti. Cioè per la prima volta in 15 anni ci sono state meno persone che hanno voluto iscriversi rispetto all'anno precedente a un corso di computer science, e questo dato è meno 8% secondo alcune fonti e il meno 6% secondo altre, a seconda insomma di come sono stati calcolati i valori. Sono dati sicuramente molto forti, e all'interno di questi articoli, che poi vi lasciamo le note della puntata, i ragionamenti che venivano fatti erano che principalmente, dato che gli americani, comunque gli US, diciamo mandare il figlio o la figlia all'università ha un costo molto significativo, tipicamente si cerca di indirizzare il figlio o la figlia verso quelle professioni che garantiscono un lavoro dopo aver ottenuto il titolo, e soprattutto, anzi sperabilmente, che questo lavoro sia anche ben pagato. E all'interno di questo, diciamo, di questa miscela, chiaramente negli ultimi anni computer science è sicuramente stata la scelta che svettava in questa direzione, però in questo momento invece si sta già percependo che questa cosa potrebbe essere stata incrinata da un po' il riflesso di quello che stanno facendo le big tech dal punto di vista dei layoff. Cioè in America stanno osservando queste grandi big tech che prima assumevano tante persone, le pagavano bene, a fare, diciamo, ogni 6 mesi delle layoff importanti, quindi delineando un'instabilità. E poi anche riemerge questa problematica sul fatto che le big tech si stanno rendendo conto che in questo momento storico, diciamo tracciando una linea tra tutti, diciamo tra tutte le condizioni del sistema, le big tech non sono troppo incentivate oggi nell'assumere junior developer, perché junior software engineer, perché il loro costo è comunque maggiore rispetto a quello che riesce a dare uno strumento di LLM, di agentic coding, per i task che hanno all'interno dell'azienda. Quindi gli conviene molto di più pagare i token piuttosto che pagare un junior software engineer. E questo, diciamo, questa paura, questo sentiment si è tradotto già su, quindi, degli studenti che dopo il college, dopo, insomma, dopo le superiori, devono andare a scegliere che cosa fare all'università all'interno del bachelor, quindi per la triennale. E trovo questo dato indicativo perché mi aspetterei che, diciamo, questo si rifletterà anche in Europa e anche in Italia a un certo punto, nel senso che diciamo, la cosa bella dell'Italia è che permette l'istruzione a chiunque, diciamo, agevola l'istruzione a chiunque, però ci possiamo aspettare che questo effetto si ripercuoterà anche in Italia a un certo punto. Chiaramente le situazioni in Italia sono diverse, nel senso che l'università in Italia è molto più, diciamo, è seguibile da chiunque, più o meno, però sicuramente molto di più rispetto a quello che prevede gli Stati Uniti, dove le famiglie si indebitano per mandare il figlio all'università, quindi c'è un capitale allocato che deve essere in qualche modo poi essere messo a frutto dopo, perché sennò altrimenti hai fatto un investimento che non ha funzionato e tu ti sei indebitato. In Italia è leggermente diversa la cosa. E questo sta portando l'America a vedere una, diciamo, un movimento degli studenti in due direzioni. Uno, gli studenti tendono a essere sempre più interessati a una computer science che prevede al suo interno strumenti di intelligenza artificiale, ovvero capire come poter utilizzare questo nuovo tool per il lavoro che si troveranno domani a fare quando usciranno. Ma oltre a questo, si tende a sempre più guardare con interesse quei degree ibridi, quelle lauree ibride, ad esempio bioinformatica o fintech, dove in entrambi i casi hai un background di computer science e poi sopra costruisci nella direzione, verticalizzi su l'altra, diciamo, l'altra specializzazione, che può essere la parte bio di bioinformatica e la parte di fintech. E trovo tutto questo molto interessante, perché spesso poi le ondate che si verificano in America in qualche modo si ripercuotono anche in Europa, e probabilmente questo sarebbe un ottimo momento per le università per iniziare a ripensare probabilmente i loro corsi, per poter adattare diciamo questa esigenza nel prossimo futuro. Qui si sta osservando in America studenti che sono interessati a fare dei corsi verticali, tipo, non lo so, per farvi l'idea, un boolean, dove c'hai, diciamo, un percorso intensivo di X mesi su AI come strumento per fare codice. Diciamo che stanno ponendo molto valore in questo tipo di formazione.
Questo però non è un qualcosa, appunto, di molto verticale, che potrebbe essere, diciamo, buttato via nel corso di qualche anno, nel senso che magari tu ti formi, diventi molto bravo su una cosa che oggi sembra essere promettente, poi tra un anno cambia il modo in cui si fanno le cose e tu sei diventato esperto su una cosa che è già vecchia.
Sì, diciamo che probabilmente è una roba da mediare, nel senso che ora c'è un po' una psicosi su questa nuova modalità di fare codice, di sviluppare applicazioni, però in un secondo momento mi aspetterei che si rientrerà nella normalità, dove si tenderà comunque a riapprezzare tutto quello approcci che sfruttano le AI per sviluppare applicazioni e così via.
Sì, sì, sì.
Poi, diciamo, qua secondo me si apre proprio una grandissima riflessione che credo nessuno ancora oggi abbia veramente una risposta, è le AI, che impatto avrà il tasso di occupazione.
Sì.
Secondo uno di questi report che c'è all'interno di questi link, in questo momento il computer science in America è una delle più, diciamo, dei percorsi che sta sfornando il maggior numero di disoccupati. È tipo, non è la prima, ma è tipo la terza dopo qualche materia letteraria. Non mi ricordo esattamente quali sono, probabilmente me l'ho preso quel che appunto non le sto beccando in questo momento, però è anche questa una cosa molto interessante perché in quel graph, sì, ecco, l'ho trovato. Ok, ha, diciamo, un tasso di unemployment percentuale che è simile ai, alle lauree di in, a, diciamo, vicine all'ambito della comunicazione e, per esempio, storia. Ma l'aspetto interessante è che il salario medio di comunque coloro che lavorano in AI, in computer science, è molto molto alto, molto molto più alto rispetto a chi lavora nella parte di communication e storia. Quindi quello che indicavano all'interno dell'articolo è che probabilmente si sta semplicemente togliendo, diciamo, dalla catena del, diciamo, del lavoro quelle posizioni in eccesso che non servono più come prima. La domanda è: dove andranno a lavorare queste persone? Sarà questa la vera domanda che probabilmente dovremo farci sempre di più nei prossimi mesi.
Sì. La cosa curiosa è che è uscito, leggevo ieri, o stamani, non mi ricordo, su Reddit, praticamente c'era questo grafico, che è un grafico che in realtà credo che sia pubblicato da Indeed, quindi riguarda appunto quanti sono le job description, i job posting che si trovano online su Indeed negli Stati Uniti. E se tu guardi il grafico, diciamo, degli ultimi 2 anni, allora tu vedi che effettivamente c'è stato un calo di... Anzi, no, scusa, non degli ultimi 2 anni. Se tu vedi il grafico dal 2022 in poi, quindi dal 2022 quando c'era il picco, allora adesso tu vedi che effettivamente ci sono moltissime meno offerte di lavoro. La nota, quello che faceva notare in questo post è che in realtà oggi siamo alla stessa quantità di offerte di lavoro che c'era a novembre 2023, quindi stiamo ricrescendo un po'. Se guardi il grafico completo a partire dal 2020, e ora la prima tacchetta sull'asse dell'X è luglio 2020, in realtà, ok, credo parta da febbraio 2020, tutto il grafico che c'ho qua davanti, magari l'ho detto anche nelle note della puntata. Febbraio 2020 è quello che loro segnano come 100 in questo grafico, e poi tu immaginati che durante il durante, diciamo, la pandemia, perché nel 2022 tra Covid e tassi di interesse a zero eravamo saliti a quantità di job posting sull'asse dell'Y, erano arrivati a 220 rispetto ai 100 da cui eravamo partiti. Nel frattempo, nel 2020 eravamo anche scesi a 60. Ora siamo all'incirca di nuovo, diciamo, sopra 70 più o meno. Quindi, tolto il periodo del boom, in realtà non siamo chissà quanto lontani rispetto a quello che era magari il primo febbraio 2020. Diciamo che quello che noi vediamo ora come strano è il fatto che vediamo che nel 2022 c'erano state tutte queste assunzioni. Però la normalità poi non era quella del 2022, ma la normalità era quella che magari avevamo nel 2020 o prima, in cui comunque non eravamo troppo lontani dalle quantità di offerte che ci stanno adesso. Quindi, ok, c'è stata una riduzione, sicuramente questo, però è minore rispetto a quanto magari uno possa pensare se vede solamente una parte di quel grafico.
Sì, diciamo che va ripesato, dici.
Va visto il grafico per intero. Mm-hmm. Poi, ora, il grafico qua, quello che ho visto io, si ferma al 2020. Non so se c'è una versione che va anche più indietro. Potrebbe anche essere che magari prima del 2020 eravamo a livelli ancora più alti. Però quello che è innegabile è che nel 2022 c'è stato questo picco, e quindi noi, se oggi facciamo il confronto col 2022, chiaramente diciamo sì, ci sono moltissime meno offerte, sì, ma nel 2022 comunque c'era stata una quantità immensa di offerte, una quantità immensa di assunzioni, e poi dopo si è ridotto moltissimo, e magari ora piano piano si sta semplicemente tornando alla normalità.
Guarda, lo voglio sperare.
Sì, se, quando parlavi pensavo al meme, quello lì, di quella specie di animaletto che sta nella casa che brucia, no? So, this is fine.
Sì, sì, il canino.
Il canetto, sì. In realtà anche un altro che avevo pensato era quell'altro meme, non so chi sia la persona, adesso non riesco a ritrovarlo, però quello lì in cui c'è quello che fuma in maniera molto stressata mentre vede qualcosa, credo, su un telefono qualcosa, e anche quello mi faceva pensare a questa cosa, dico, mentre parlavi, insomma, non era proprio rassicurante la situazione, ecco. Però vedremo. Vediamo un po' come evolverà il mondo nei prossimi mesi, e anche il settore dell'informatica.
Sì, sì. E a proposito di togliere il lavoro alle persone, ci parli di un nuovo LLM, di una nuova versione, per caso?
Sì, allora, l'avevo un po' promesso la scorsa settimana, nel senso che vi avevo detto che era uscito effettivamente DeepSeek V4, DeepSeek 4, che fa seguito a quello che era stato un po' probabilmente l'LLM più chiacchierato, almeno della prima parte del 2025. Poi dopo, nel tempo, nel 2025, abbiamo avuto anche altri modelli di cui abbiamo parlato moltissimo. Però all'epoca DeepSeek era stato... All'epoca, sembrava passata una vita, ma in realtà era poco più di un anno fa. In quel momento DeepSeek aveva lasciato il segno, perché era stato era un modello rilasciato da un laboratorio, e diciamo rilasciato anche open weight, che comunque non era come performance chissà quanto lontano dai modelli closed source, ma soprattutto aveva introdotto delle tecniche che poi sono state riutilizzate da tantissimi altri modelli. Quindi c'è stato il momento DeepSeek che ha portato una grande innovazione in questo ambito. Ora, DeepSeek è stata silenziosa per un po'. A settembre, se non ricordo male, avevamo visto la versione 3.2. Nel corso degli ultimi mesi avevano rilasciato alcuni paper, tra cui uno anche di una architettura che viene utilizzata anche in questo paper, perché la Manifold Constraint Hyperconnections, che ne parliamo tra poco. Ora sono tornati qualche giorno fa con la versione 4 di DeepSeek, e ve l'avevo detto nella puntata precedente, non avevo in quel momento avuto tempo di leggermi il paper. Ora ho letto una parte del paper, abbastanza per parlare almeno della prima parte del paper, principalmente quindi dell'architettura di DeepSeek, e in particolare del modo in cui hanno implementato l'attention all'interno di DeepSeek per arrivare a un obiettivo preciso. E quindi, per ora, abbiamo a disposizione due modelli, uno che è DeepSeek V4 Pro, che è da 1.6 trilioni di parametri, l'altro è la versione Flash, che ne ha solamente 248 miliardi. In entrambi i casi abbiamo un'architettura Mixture of Expert. Nel primo caso, nel Pro, sono 49 miliardi i parametri che si attivano, nel secondo caso sono 13 miliardi. Abbiamo sempre un'architettura Transformer, viene utilizzata all'interno del modello di questa architettura c'è un modulo di multi-token prediction, che è un sistema che permette, nel momento in cui si fa il training di questo modello, di generare più di un token alla volta, quindi il primo, diciamo, e poi qualcuno dei successivi, in modo da prevedere non solo il prossimo, ma anche i futuri, in modo che nel momento in cui facciamo il training abbiamo indietro, da questi token che andiamo a generare, una quantità di segnali più ricca rispetto a quella che avremmo generando un solo token, ma utilizzando la stessa quantità di dati. Come ho detto, utilizzano Mixture of Expert, in particolare DeepSeek Moe, DeepSeek Mixture of Expert, il che vuol dire che abbiamo tanti modelli piccoli, che non sono dei modelli generalisti, ma sono modelli molto, molto, molto specifici. Alcuni di questi modelli in realtà sono specifici per alcune feature, diciamo, del testo, e quelli vengono attivati sempre, mentre poi ci sono chiaramente degli altri modelli, degli altri esperti più piccoli e più specifici, che vengono attivati solamente in alcuni casi, e che, a cui vengono inviati dei token tramite un router che è stato allenato in modo tale che non vengano mandati i dati sempre agli stessi esperti, ma che ci sia, che non ci sia né una overutilization di alcuni esperti né una underutilization. Chiaramente, essendo più piccoli, questi esperti possono essere attivati, cioè se ne possono attivare un po' di più perché sono un po' più piccoli. Rispetto a DeepSeek V3, utilizzano questa Manifold Constraint Hyperconnections, quindi quello che dicevo prima, quello che avevano presentato in qualche paper qualche mese fa. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che nel momento in cui abbiamo nell'architettura Transformer, noi abbiamo questi vari layer che vanno uno dopo l'altro. Abbiamo un input che va all'interno di questi layer, il layer fa una certa, esegue una certa funzione, trasforma questo input e dà l'output. Cosa succede però? Che se noi facessimo solamente questo e mandassimo l'output nel layer successivo e poi nel layer successivo ancora, quello che potrebbe succedere è un problema di vanishing gradient. Quindi, quello che fa in realtà l'architettura Transformer già di suo è che l'input di un certo layer va sì all'interno del layer, ma poi si prende anche questo input, si manda oltre questo layer e si somma all'output di quel layer. E quella è la cosa più semplice, nel senso che nella situazione più semplice quello che facciamo è semplicemente sommare l'output di un certo layer con il suo input. Una versione un pochettino più recente e che cerca di migliorare alcuni aspetti di queste di questi residual connection dei transformer è chiamata Hyper Connections. In questo caso quello che si fa è cercare di ottenere di espandere queste informazioni che abbiamo, e in particolare quello che si fa, invece di fare direttamente la somma, questi valori che noi andiamo a sommare, quindi l'input e l'output, li andiamo a moltiplicare con delle matrici. Il problema in questo caso è un problema poi di instabilità numerica, specialmente quando andiamo a mettere tanti layer uno dopo l'altro. DeepSeek, con questo Manifold Constraint Hyperconnection MHC, è andato a risolvere questo problema perché una delle matrici che viene utilizzata, perché questo metodo mette un vincolo su una delle matrici che viene utilizzata all'interno di questa somma, e questo vincolo permette a questi output che abbiamo, questi segnali che abbiamo e che vengono calcolati in questo modo, di non esplodere. Quindi non abbiamo i problemi di instabilità numerica che avevamo invece nel caso della soluzione precedente con Hyperconnection. Quindi questo cosa vuol dire? Che abbiamo la possibilità di fare molte più moltiplicazioni e avere quindi più layer uno sopra l'altro, detto in maniera molto, molto povera. Ora, la cosa su cui però mi voglio concentrare un po' di più, questa era soltanto un po' un'introduzione riguardo all'architettura, quindi similitudini e un po' di differenze con la versione 3 di DeepSeek. La cosa che però loro mettono molto in evidenza all'interno del paper e che probabilmente è quella che poi gli permette sia di avere i prezzi che hanno, che sono molto bassi. Se andate su OpenRouter e fate un confronto, vedete che DeepSeek ha dei prezzi veramente bassi rispetto per esempio a GPT o rispetto ad altri modelli, nonostante comunque le qualità di questo modello, di questo DeepSeek, che non siano chissà quanto lontani rispetto ai modelli closed source. Quindi è uno di quelli che ha, diciamo, diminuito un po' la distanza tra modelli open source e modelli closed source. Quindi qual è questa feature che è particolarmente interessante? È il modo in cui DeepSeek riesce ad avere un contesto di 1 milione di token. Tutti e due i modelli di cui ho parlato finora, quindi sia il Pro sia il Flash, hanno un contesto di 1 milione di token. E nonostante questo, rispetto a DeepSeek V3, DeepSeek V4 utilizza comunque meno memoria e riesce a eseguire meno floating point operation per ogni token dato in output. Quindi rispetto a DeepSeek Q3, DeepSeek Q4 utilizza solamente il 27% delle floating point operation e il 10% della KV cache, quindi della memoria. Perché è importante che DeepSeek abbia un contesto di 1 milione di token? Quindi perché è importante avere un contesto così lungo? Oggi è ancora più importante perché ci piace lavorare con gli agenti, quindi avere questi agenti che possono avere a disposizione un contesto lungo è sicuramente qualcosa che li rende più, diciamo, meglio funzionanti, e poi è un qualcosa che può tornare utile anche in alcuni contesti in cui facciamo, per esempio, lavoriamo con dei documenti. Se abbiamo documenti molto grandi, noi possiamo magari andare ad analizzare questo documento dato la disponibilità in questo contesto. Quindi DeepSeek V4 riesce ad essere molto efficiente da questo punto di vista, in modo tale da sfruttare al meglio anche il test time scaling. Come fanno come hanno reso DeepSeek così tanto efficiente? Hanno introdotto due meccanismi di attention differenti, e in particolare loro poi li mettono insieme in un sistema ibrido di attention mechanism, nel senso che all'interno di questo DeepSeek Q4, all'interno dell'architettura di questo modello, trovate alternati o comunque messi in alcune posizioni differenti all'interno di questo modello, due tipi di attention principalmente, che sono una chiamata Compressed Sparse Attention, CSA, e una chiamata Heavily Compressed Attention, HCA. Sono in realtà abbastanza simili tra loro, entrambi hanno l'obiettivo di ridurre la dimensione della KV cache e i floating point operation per ottenere in output un single token. Quindi il primo di questi due meccanismi di attention che andiamo a vedere oggi al podcast è CSA. Poi vi spiego velocissimamente anche il secondo, che in realtà è molto simile. Non è facile spiegarlo, secondo me, senza delle slide o comunque senza avere dietro una lavagna per alcune parti, però cercheremo di fare del nostro meglio. Allora, cosa succede con CSA? Allora, immaginate che state interagendo con la vostra LLM. All'interno di questa LLM, all'interno di DeepSeek, arriva un prompt. Questo prompt contiene un po' di token, chiaramente, o dove sono, che sono le varie parti della nostra frase che abbiamo dato in input. Ognuno di questi token devono essere inseriti all'interno di una KV cache, che permette di evitare di ricalcolare, quindi abbiamo parlato in qualche puntata fa, di ricalcolare tutte le varie matrici di key e value per tutti i vari token che abbiamo visto in precedenza, ogni volta che abbiamo un token nuovo. Detto in maniera veloce. Cosa succede in questo caso con CSA? Il primo obiettivo è quello di comprimere questa KV cache una volta ogni M token che arrivano in input. Quindi per ogni token che arriva in input, quello che viene fatto è generare due KV entries e due matrici di compressione. Come li otteniamo? Prendiamo la rappresentazione del token, la moltiplichiamo con, in questo caso, 4 matrici, che sono 2 per creare le KV entries e 2 per creare le matrici di compressione, e otteniamo questi quattro valori. Queste matrici che noi utilizziamo in questo momento sono chiaramente dei parametri che vengono allenati durante il training. Ogni volta che... cioè, noi per ogni token, quindi, abbiamo questi elementi. Per ogni volta che abbiamo M di queste entries all'interno della nostra KV cache, dobbiamo fare una compressione. Come facciamo? Utilizziamo le compression matrix che abbiamo calcolato nella fase precedente. Quindi ne avevamo 2 e 2 KV entries. Ora vi starete chiedendo perché 2 e non una? Perché in realtà in questa fase di compressione, quello che si va a fare, preso il blocchetto degli M token, li vogliamo comprimere. Ma non vogliamo solamente fare una compressione che vada a considerare l'informazione che è presente all'interno del blocchetto corrente di M token, ma vogliamo considerare anche il precedente blocchetto. Quindi ecco perché abbiamo 2 matrici di 2 KV entries e 2 matrici di compressione. Quello che si ottiene alla fine di questa prima fase è questa KV cache compressa, e per ogni blocchetto di M token abbiamo quindi un singolo, una singola rappresentazione. A questo punto c'è la seconda fase di dell'attention fatta con CSA, quindi con compressed sparse attention, ovvero dobbiamo effettivamente applicare la sparse attention, e viene applicata quella che viene chiamata DeepSeek sparse attention, DSA. Ora qui torniamo un attimino indietro. Come funziona l'attention? Quello che viene fatto è che ogni volta che abbiamo un token in input, questo token deve andare a considerare tutti i token precedenti. Cosa vuol dire? Che deve andare a vedere quali dei token precedenti sono più legati o interessanti per quel token lì. Il problema è che il meccanismo di attention ha un costo quadratico, o di n quadro, dove n è la dimensione dell'input. Quindi questo è un problema, perché se abbiamo un contesto lunghissimo non riusciamo a ottenere degli output in tempi ragionevoli. Quello che fa DeepSeek Sparse Attention invece è considerare i token precedenti, sì, ma selezionando solamente quelli che sono più rilevanti in quel momento per quel determinato input. Quindi per ognuno dei vari token precedenti andiamo a fare un ranking considerando il token corrente e prendiamo solamente i top K. Quindi in realtà quando andrò a fare la fase di attention vera e propria, in cui andrò a fare le varie moltiplicazioni, non starò considerando tutto il contesto, tutto quello che ho visto in precedenza, ma starò considerando solamente una parte di quello che ho visto in precedenza, perché andrò a prendere quelli che chiaramente ci avevano una similarità maggiore, questi top K token precedenti. Nel caso, ora torniamo a CSA, nel caso di CSA, di un po' non sciogliendo, perché nel caso di CSA, che è l'algoritmo di attention, dobbiamo utilizzare questo stesso sistema di DeepSeek Sparse Attention. Quindi, ricominciamo da... abbiamo il nostro token. Il nostro token lo dobbiamo, prima di tutto, moltiplicare e ottenere una rappresentazione più densa di questo token. E poi lo dobbiamo andare a moltiplicare con una seconda matrice che ci dà una lista di query vectors. Questi query vectors sono quelli che dobbiamo andare a utilizzare nella fase in cui vogliamo capire quali sono le parti dell'input precedente che sono rilevanti. Quindi io ci avrò un po' di questi query vector, e per ognuno di questi query vector vado a calcolarmi anche un peso che mi dice quanto è importante quel query vector. Questa coppia, peso, importanza quindi, e query vector, lo andiamo a questo punto a utilizzare per capire quali sono i vari blocchetti che abbiamo compresso in precedenza che sono più rilevanti per quel token. Quindi noi prima avevamo la nostra KV cache, l'abbiamo compressa, e ci abbiamo tanti blocchetti che sono stati compressi. Ognuno di questi blocchetti lo identifichiamo con un certo valore, e nel momento in cui andiamo a fare questa operazione capiamo quali sono di questi blocchetti quelli che sono più rilevanti per il token corrente. E qui facciamo la stessa cosa che abbiamo detto prima, ovvero prendiamo i top K blocchi, e questi top K blocchi a questo punto sono quelli su cui andremo effettivamente a svolgere la fase, il meccanismo, diciamo, tutta la parte di calcolo dell'attention. Quindi nella fase, ora vi salto alcuni passaggi qui che sono un pochettino più delicati, ma nella fase finale, diciamo, di questo metodo, quello che andiamo a fare è prendere questi top K blocchetti che abbiamo estratto, e facciamo a questo punto un calcolo standard dell'attention, in cui c'è un'altra cosa interessante, perché questi blocchetti che noi abbiamo estratto hanno in condivisione sia la chiave, chiave e valore, diciamo, sono la stessa cosa in questo caso. Quindi anche se facciamo il calcolo standard dell'attention, se voi andate a vedere il paper, quando calcola l'attention, tra i vari argomenti dell'attention ci abbiamo chiave, valore, e key, value e query. La query è quella che abbiamo calcolato prima, key e value invece sono quelli che rappresentano i vari blocchetti. Stesso identico valore in entrambi i campi. Questa era CSA, quindi era la prima dei due sistemi di attention. L'altro, che è HCA, che è, da come dice anche il nome, è più compresso, perché è Heavily Compressed Attention, HCA. Cosa succede in questo caso? Semplicemente la stessa identica cosa, solo che la M in questo caso è molto più grande rispetto alla M che abbiamo usato con CSA. La M, come vi dicevo prima, era la quantità di token che dobbiamo avere all'interno di un blocco quando andiamo a fare la compressione. Questa M è molto più grande in questo caso, quindi facciamo una compressione più cicciosa, diciamo, comprimiamo di più, comprimiamo più elementi tutti insieme, e soprattutto l'altra cosa che è diversa in questo caso, ricordate che prima avevo detto calcoliamo due KV entries e due matrici di compressione, in questo caso ne calcolo una matrice di compressione e una KV entry. Questo perché in realtà non ci manteniamo nel momento in cui andiamo a fare la compressione informazioni sul blocco precedente, ma solamente su quello attuale. Queste sono le due, diciamo, questo è quello che mi ha colpito un po' di più rispetto nel paper di DeepSeek, almeno fino a dove ho letto, che è in realtà poco più in là, perché mi sono fermato alle prime tipo 25 pagine circa, che era comunque non poco, considerando che il tutto quanto è una quarantina di pagine. Mi manca ancora da leggere la parte di training e post-training, però secondo me questa era la parte forse un pochettino più rilevante, che ci spiega un po' anche il perché sia della bassa latenza che ha questo modello nel momento in cui ci dà degli output, sia soprattutto anche il fatto di poter gestire un contesto così lungo con le cifre che costa poi il modello. Quindi l'ho trovato istruttivo leggerlo, spero di avervelo un po' ripetuto per quanto possibile solamente a voce, in modo più o meno comprensibile. Poi se avete domande o vogliamo discuterne ancora, chiaramente nella pointer chat c'è la possibilità, e vi lascio poi nelle note della puntata il link al technical report, dove spiega un po' tutto, se siete interessati a studiarvelo un po' meglio.
Lu, ti volevo fare una domanda, cioè credo sia tutto molto interessante, perché è uno dei top LLM open source. La domanda che ti volevo fare era dunque: queste cose che ha raccontato e che sono implementate in DeepSeek, secondo te sono già anche magari implementate all'interno dei modelli closed source?
Allora, questa è una bella domanda. Il fatto che DeepSeek rilasci un po' tutto, sia che spieghi cosa effettivamente fanno, magari ci fa pensare che nel futuro qualcosa di simile ci sarà. La cosa che però avevo detto, guarda, questa cosa l'avevo detta qualche puntata fa con Eugenio, perché avevamo parlato di qualcosa di simile, non so come c'eravamo arrivati, però una cosa interessante che era emersa, l'avevo vista forse su Reddit, non ricordo, era che Gemini Flash, credo, se non mi ricordo male, adesso magari mi sbaglio, ma era Gemini Flash, Gemini 3.1 Flash, 3 Flash, anche lui ha un contesto circa, credo, di 1 milione di token, e anche in quel caso abbiamo un prezzo basso. Quindi, quello che le persone dicevano era che probabilmente Google c'ha già qualche sistema per ottenere qualcosa di simile, o comunque per ottenere, cioè, c'ha delle soluzioni tramite le quali riesce a gestire un contesto così lungo e però avere poi buona latenza e un prezzo normale. Quindi magari non è detto che sia la stessa identica cosa, anche perché questo di Gemini Flash era uscito qualche mese fa, mentre DeepSeek è uscito qualche giorno fa, però magari anche Google o OpenAI o Anthropic hanno la loro versione di Sparse Attention, e riescono in qualche modo ad avere qualcosa di simile. Mi immagino, Heavily Compressed Attention.
Quindi i risultati ottengono per capire di essere dove stanno mettendo le mani, dove stanno ottimizzando. Cioè, potrei provare a ipotizzare.
Cioè, il fatto è che comunque, dato che gli altri competitor non rilasciano troppe informazioni al riguardo, è difficile dire se OpenAI c'ha effettivamente qualcosa del genere, però ti fa pensare che probabilmente qualcosa ce l'abbiano, anche perché se ci sono arrivati i ricercatori di DeepSeek, che per carità hanno dimostrato di essere molto competenti anche in passato, però a maggior ragione ci dovrebbero riuscire quelli di OpenAI, di Anthropic, di Google, che hanno miliardi di finanziamenti in più, insomma, penso che qualcosa del genere ce lo debbano avere già, anche perché comunque consideriamo che, ok, che magari il prezzo finale per l'utente è più basso, ma sono anche più bassi poi i vari consumi che hanno loro, perché se DeepSeek V4 c'ha bisogno del 10% della memoria rispetto a V3, comunque loro nel momento in cui magari servono questi modelli riescono a servirne di più o comunque a usare meno memoria. Se servono meno, se è necessario avere meno operazioni, nello stesso modo ne possono fare di più o serve meno GPU. Quindi immagino che allo stesso modo anche OpenAI e similari vogliano fare in modo di avere questo stesso tipo di ottimizzazioni e che magari ce ne avevano già da mesi fa.
Sì, certo.
Poi probabilmente vedendo un po' online molto sempre di DeepSeek, diciamo, è stato sempre fatto un po' di distillation sugli output di altri LLM, perché ci sono parecchi screenshot in cui fanno, ora questo non c'entra niente in realtà con tutto il discorso di prima, però era per dire che comunque bravi, però anche questa pratica di distillation continua anche in questo caso, perché ci sono moltissimi screenshot in cui fanno vedere che nel momento in cui chiedi a DeepSeek chi sei, magari non sempre ti risponde, o se ti risponde in alcuni casi ti dice anche sono Sonnet. Quindi anche in questo caso, come era successo in passato, probabilmente c'è stata anche una fase di distillation, di model distillation dagli output del modello grande di Anthropic a DeepSeek.
Chiaro.
Ok, io non so se c'hai altre domande, altrimenti possiamo andare in chiusura.
Yes.
Ok, allora spero che vi sia piaciuta anche questa puntata. Se continuo a leggere il paper di DeepSeek quando riesco e se trovo anche cose interessanti nella seconda parte, magari ne parliamo nella prossima puntata. Altrimenti avremo qualche altro contenuto per voi. Mi raccomando, seguiteci nella Pointer Chat e trovate il link nel note della puntata. Fateci sapere cosa ne pensate di questo tipo di puntate un po' più tecniche. E ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del Pointer Podcast. Ciao!
Ciao!
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!